Pompeo non è in grado di produrre alcuna prova perché non ne ha. Queste sono le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri cinesi che ha così commentato le dichiarazioni fatte domenica scorsa dal segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, il quale aveva parlato di indizi enormi sul fatto che l'origine del coronavirus fosse avvenuta in un laboratorio di Wuhan, lo ricordiamo, la metropoli cinese dove inizialmente si è manifestato il virus. Buonasera a tutti e tutte dal TG Sherwood. Rischia dunque di aprirsi una crisi diplomatica, l'ennesima tra Stati Uniti e Cina. Questa boutade del virus creata in laboratorio, una fake news che in realtà sta circolando da mesi, ma che ha preso valore dal punto di vista politico nel momento in cui è stata rilanciata prima dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e successivamente, come dicevamo, dal segretario di Stato Mike Pompeo, il quale appunto affermava di avere le prove, salvo poi contraddirsi clamorosamente in una stessa intervista, scusate, fatta in diretta dalla CNN. Sia l'OMS sia Anthony Fauci, il capo della task force della Casa Bianca sulla gestione dell'emergenza coronavirus, hanno smentito queste illazioni, ma rimane un dato di fatto. Al di là delle questioni scientifiche, al di là anche delle questioni geopolitiche che possono intrecciarsi, ovviamente, c'è una verità storica, una verità storico-politica, possiamo dire, che in un qualche modo si fa fatica ad accettare, su cui vogliamo ancora una volta ritornare. Questo virus, come altri che si sono sviluppati e altri che purtroppo si svilupperanno, è il prodotto di uno squilibrio sistemico che è creato dal sistema capitalista, della sua continua aggressione alla natura, dello sfruttamento costante del lavoro-energia prodotto nella biosfera, dello stile di vita che nei secoli è stato imposto alla nostra società. E quindi è difficile immaginare una natura, per così dire, al di fuori di questo sistema, o è difficile immaginare anche che questo virus possa essere stato creato artificialmente in laboratorio. Non c'è niente di artificiale all'interno di questa pandemia. Torniamo invece al nostro continente. Martedì scorso la Corte Costituzionale tedesca ha respinto un ricorso contro il programma di acquisto di titoli di Stato pubblici da parte della Banca Centrale Europea. Allo stesso tempo, però, ha dato 3 mesi di tempo alla BCE per spiegare le ragioni economiche che giustificano questo programma. La Corte ha chiesto anche al governo tedesco di fare direttamente pressione alla BCE rispetto alle scelte che questa opera. La sentenza cambia dunque sicuramente il quadro politico europeo in questa fase estremamente delicata, anche perché rischia di aprire la strada ad altri ricorsi di questo tipo contro l'attuale programma di acquisto di titoli da parte della BCE e in generale contro il programma deciso nell'ultimo Consiglio europeo. Un programma che, lo ricordiamo, non ha ancora un piano d'azione chiaro, sia per quanto riguarda le garanzie sui titoli, sia per quanto riguarda le linee di investimento. E questo è un punto su cui siamo tornati spesso nel nostro TG Sherwood. Passiamo adesso all'Italia. La fase 2 inizia nel peggiore dei modi, con il primo grave incidente sulla Moro che purtroppo è costato già una vittima. Ricordiamo che, secondo i dati dell'INAIL, nei primi 2 mesi del 2020, quindi nei 2 mesi che hanno preceduto il lockdown, gli incidenti mortali sul lavoro nel nostro paese hanno già toccato quota 100. Quella che spesso è stata definita, viene definita la strage silenziosa, in realtà è un problema strutturale che riguarda tanti comparti produttivi. E non è un caso che dopo sole poche ore dalla riapertura di numerosi impianti che hanno riportato al lavoro, lo ricordiamo, quasi 5 milioni di persone, si verifichi un incidente mortale. La fabbrica in questione è la Adler Plastic di Ottaviano, in provincia di Napoli, in Campania, che che appartiene al colosso del settore di componentistica guidato da Paolo Scudieri. La vittima, il 55enne Vincenzo Lanza, è stato estratto dalle macerie del capannone insieme con due suoi colleghi, uno dei quali è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato nell'ospedale civile di Nola ed è purtroppo in gravi condizioni. L'altro operaio invece ha ferite più lievi ed è ricoverato al Carlarelli di Napoli. Questa era l'introduzione di un TG che, come al solito, sarà ricco di notizie, commenti, approfondimenti, ma prima di andare avanti passiamo la linea alla regia. Mentre prosegue lo scontro istituzionale tra governo e regioni, e in particolare tra il governo e la regione Calabria sul decreto regionale relativo alla riapertura di bar e ristoranti, un coro di no si sta sollevando contro lo strappo voluto dalla governatrice forzista Jole Santelli. Oltre ai sindaci di vari comuni calabresi, anche tutti gli ordini provinciali dei medici e persino l'infettivologo che la stessa Santelli ha chiamato nel dirigere la task force si sono dichiarati contrari a questa decisione. Capiamo il perché dal contributo di Mattia Gallo.
L'ordinanza della governatrice della Regione Calabria Jole Santelli, in quota centrodestra, in base alla quale i bar e i ristoranti sono stati aperti al pubblico dai primi di maggio, ha suscitato delle reazioni opposte e contrarie sin da subito. Per esempio, i sindaci di alcuni paesi e città della Calabria hanno fatto sì da non rendere attuabile questa ordinanza. Il ministro del governo Conte agli affari interregionali Boccia ha impugnato questa ordinanza verso il TAR e persino l'infettivologo della task force nominata alla Santelli per affrontare l'emergenza sanitaria ha espresso parere negativo. Quindi tutti hanno avuto l'impressione che questa fosse una mossa politica di rottura per fare da apripista e sostenere la scelta dei governatori delle regioni del Nord Italia, che sono nello stesso segno politico della Santelli, e di andare verso una riapertura sempre più imminente. Eppure si sarebbe dovuto aspettare solo un mese in base a quello che era il decreto del governo Conte, ma c'è stata questa fretta e le motivazioni sono tutte politiche. Benché uno dei criteri in base a cui è stata fatta questa ordinanza è che in effetti ci sono pochi contagiati in Calabria, in questi giorni i bollettini regionali parlano infatti di 1100 casi, è anche vero che però bisogna fare molta attenzione perché la sanità calabrese è allo sfacelo, subissata dai tagli che si sono stati fatti negli anni e non si è parlato assolutamente di un rafforzamento della sanità pubblica in questi giorni, per esempio da parte della regione, pensando a strumentazioni e a mezzi tecnici e di ogni forma nei confronti da dare agli ospedali e ai coloro i quali lavorano negli ospedali. Inoltre la Santelli ha avuto anche il coraggio di dire in data 10 marzo in una intervista rilasciata alla stampa che la sanità pubblica calabrese è allo sfascio ed è stata vessata dai tagli fatti dai governi negli anni. Lei che diciamo, ha avuto ruoli da sottosegretaria per esempio il governo Berlusconi dei primi anni 2000 che ha sostenuto il governo Monti che è stata sottosegretaria persino al governo Letta di segno opposto politico al suo quindi questi tagli li ha sempre sostenuti e votati in Parlamento per cui diciamo che la sanità calabrese è allo sfascio anche per opera sua. Non ci dimentichiamo che c'è il sistema della sanità privata, è presente anche in Calabria, e drena un sacco attraverso gli accreditamenti, drena tantissimi soldi, milioni, decine di milioni di euro in totale ogni anno. E è vero che forniscono delle prestazioni, diciamo, più veloci rispetto al pubblico, però i cittadini calabresi pagano due volte, quindi attraverso indirettamente attraverso gli accreditamenti della Regione Calabria e poi attraverso il pagamento della prestazione, i servizi delle cliniche private. E nonostante questo, dalla Calabria, come ha attestato un articolo del Corriere della Sera del 13 aprile, c'è un esodo sanitario annuale migliaia di calabresi verso le regioni del nord, che diciamo fa perdere alla Calabria circa 300 milioni di euro annualmente.
Torniamo a occuparci di scuola, in particolare di didattica a distanza e di tutte le contraddizioni che questa produce. Ne avevamo parlato due settimane fa in diretta con delle studentesse dei coordinamenti studenti medi di Padova e Venezia Mestre. Abbiamo oggi sentito Davide Viero, insegnante di sostegno proveniente dall'Alto Vicentino, che ha scritto un pezzo di approfondimento su questi temi molto interessante sulla rivista Thomas Project. Ascoltiamo Davide.
La didattica a distanza non è un evento isolato come può essere il fungo di una notte. Come scrisse Marx, infatti, ogni trasformazione si sorregge su basi materiali e, nel caso della didattica a distanza, esse sono le trasformazioni che la scuola sta subendo per tre decenni. La didattica a distanza è come un crogiolo nel quale si sedimentano questioni educative, sociali ed antropologiche. Cercherò di dipanarle attraverso la mediazione utopico-ideale, chiedendomi: che scuola ne esce? Chi sono gli oppressi? Si producono scarti? Non si può non rilevare come gli insegnanti e la scuola abbiano accettato la didattica a distanza in modo incondizionato, e questo è attribuibile ad uno schiacciamento del discorso educativo sui canoni epocali dominanti, sui quali la scuola individua i piccoli uomini, diventando quello che Bourdieu chiama un organo riproduttivo. Con la didattica a distanza la scuola non è più un'istituzione collettiva e pubblica, bensì frutto di una commistione pubblico-privata. Essa infatti si avvale di telefoni, computer e reti di connessione private. E questo è una fonte di disparità tra chi ne è provvisto e chi ne è privo, tra chi vive in periferia e chi in città, con connessioni qualitativamente diverse. È importante altresì sottolineare come il Ministero dell'Istruzione non si sia dotato di una piattaforma su cui attivare la didattica a distanza, ma si è costretti invece a fare ricorso a piattaforme dei giganti del Silicon Valley, con la raccolta dati ad uso di pubblicità. E infatti i titoli di borsa di queste società sono saliti alle stelle. Fondare l'educazione sul privato, delegando alle famiglie, significa avvantaggiare chi ha genitori colti o presenti, a scapito delle famiglie in difficoltà. È una scuola che allarga il fossato tra i sommersi e i salvati, diventando riproduttiva e non emancipante. È una scuola autoreferenziale e non centrata sull'alunno, che non tiene conto delle condizioni di fruizione delle video lezioni. La didattica a distanza non è solo una diversa didattica, ma un diverso modo di intendere il discorso educativo, che trapassa nel paradigma comunicativo, incurante di cogliere gli slanci e le difficoltà degli studenti. Questa didattica è fondata su una matrice liberista e selettiva, centrata sull'obiettivo esterno da raggiungere, incurante nel considerare le situazioni di partenza degli studenti. La didattica a distanza, con le parole di Benjamin, è ascrivibile allo spirito del fascismo, perché dà a tutti le possibilità di esprimersi senza cambiare i rapporti di proprietà. È importante approcciare la didattica a distanza attraverso la mediazione utopico-ideale, figurando le conseguenze che essa produce. Ciò significa non accettare le condizioni materiali in cui è sorta, ma agire per crearne di altre, che rendano possibile un altro ordine di discorso. Agendo collettivamente e guardando agli oppressi, si può.
Si Si è svolto sabato scorso il webinar Covid-19 e crisi climatica, un webinar al quale hanno partecipato tantissimi ospiti nazionali e internazionali e numerosi attivisti e attiviste che sono intervenuti. Il webinar ha avuto il merito di riportare alla ribalta quei movimenti climatici che negli ultimi anni hanno irrotto e conquistato, possiamo dire, le piazze di tutto il mondo. Un altro tema toccato è la relazione, ormai sempre più evidente, tra la giustizia climatica e la giustizia sociale. Sentiamo un commento di Anna Clara Basilicò della redazione di globalproject.info.
Lo scorso sabato 2 maggio abbiamo trasmesso in diretta dai nostri canali Facebook e da quelli del Venice Climate Camp un webinar realizzato appunto sul rapporto tra coronavirus e crisi climatica, il cui titolo era appunto Covid-19 e crisi climatica, una rivoluzione nella rete della vita. Si è trattato di un webinar estremamente importante in questo momento perché è riuscito proprio a rendere esplicito e ad argomentare, insomma, il rapporto assolutamente organico e conseguenziale tra pandemia e crisi climatica, per evitare quelle letture che spesso, insomma, abbiamo visto negli ultimi 2 mesi di frammentazione, di segmentazione, che quindi vedevano nel coronavirus e nell'epidemia globale qualcosa di in realtà distante e differente dalla crisi invece sistemica che stiamo attraversando ormai da parecchio tempo. Il webinar si è articolato in 3 sezioni. La prima ha riguardato il rapporto tra capitalismo, estrattivismo e pandemia / cambiamento climatico. Il secondo invece ha dato voce alla questione più che altro legata al lavoro di cura, al lavoro riproduttivo all'interno della stessa crisi sistemica, e il terzo slot è stato più che altro dedicato alla voce di quei movimenti, di quei gruppi, di quegli attivisti, di quelle attiviste che si battono, appunto, che condividono il terreno comune della battaglia per la giustizia climatica. Ecco, sicuramente questo webinar, uno dei pregi appunto più grossi che ha avuto è stato quello di aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo preposti, ovvero quello di dipingere, come dicevo poco fa, la pandemia come assolutamente, come dire, ed evidentemente innestata nell'orizzonte della crisi climatica, e di aprire un dibattito su questo in una fase in cui, evidentemente, data la sospensione, no, di qualunque battaglia materiale, di qualunque campagna materiale, tutto il portato delle lotte per la giustizia climatica ha rischiato di essere spazzato via. Quindi ecco, sicuramente il webinar ha segnato un punto verso una ripresa come prima e più di prima di questo tipo di battaglie.
Ci avviamo verso le conclusioni di questo TG con altre 3 notizie. La prima arriva dall'Egitto, dove Shadi Abash, regista e videomaker 22enne, è purtroppo morto sabato mattina all'interno della famigerata prigione di Tora, che si trova al sud del Cairo. Era stato rinchiuso 2 anni fa. La prigione è la stessa dove è detenuto Patrick Zaki e altri oppositori politici. Shadi, come dicevamo, è stato arrestato 2 anni fa su ordine personale del presidente al-Sisi, il quale non aveva gradito un video musicale in cui la sua figura veniva derisa, in cui si era appunto ironizzato sulla sua campagna elettorale durante le presidenziali del 2018, presidenziali vinte dallo stesso al-Sisi, che aveva raggiunto la percentuale bulgara del 94%. Non potendo dunque mettere le mani sul cantante e protagonista del video, tra l'altro animatore delle proteste di Piazza Tahrir, Rami e Sam, perché in esilio in Svezia la repressione ha colpito tutte le persone coinvolte sia nella produzione che nella diffusione dello stesso video. Alcuni mesi fa Shadi aveva lanciato pubblicamente un pesante j'accuse nei confronti delle istituzioni e delle autorità carcerarie egiziane. «Sto morendo lentamente, giorno dopo giorno. La prigione ti ammazza così. Prima cerchi di resistere, poi di non impazzire, dopo essere stato buttato dentro una cella e dimenticato, senza sapere se e quando ne uscirai. Ho bisogno di voi e del vostro aiuto, adesso più di prima». E purtroppo non è servito questo appello, questo j'accuse, perché, come dicevamo, Shadi ci ha lasciato sabato scorso. Passiamo adesso alla Turchia, dove il dissidente Ibrahim Gökçek della rock band Grup Yorum ha interrotto dopo ben 323 giorni lo sciopero della fame. E uno sciopero della fame iniziato per protesta, per denunciare la detenzione di altri membri della band e di altri attivisti politici in Turchia. Ricordiamo che il regime di Erdogan è uno dei regimi che maggiormente reprime il dissenso. E secondo i medici il digiuno lo ha quasi portato alla morte. Ricordiamo che lo scorso 3 aprile, la cantante della stessa band è morta proprio in seguito a un prolungato sciopero della fame. Non si tratta però di una resa, lo stesso gruppo musicale ha infatti annunciato che Gökçek ha deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo aver ottenuto una vittoria politica per essere stato quantomeno ascoltato in tutto il mondo e dopo che le autorità hanno assicurato che a breve autorizzeranno un loro concerto. Staremo a vedere, lo speriamo vivamente tutti e tutte, anche se dubitiamo fortemente che il regime di Erdogan in generale abbassi il suo livello repressivo. Concludiamo con una notizia di cui si è parlato tanto nei giorni scorsi, ossia l'episodio di body shaming di cui è stata vittima la giornalista Rai Giovanna Botteri. Giovanna Botteri è stata infatti presa di mira per il suo aspetto, tra virgolette, poco curato, durante un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. La voce narrante di Michelle Hunziker faceva notare come la giornalista si fosse finalmente fatta uno shampoo. Il servizio, direi di cattivissimo gusto, ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social, un attacco contro la giornalista Giovanna Botteri, che merita sicuramente una riflessione profonda rispetto a quelli che sono i canoni estetici che impone la televisione e in particolare che impone il giornalismo. La stessa giornalista ha infatti parlato di modelli stupidi e anacronistici. Nessuna scusa da parte di Striscia la Notizia, che anzi si difende dicendo di aver fatto un favore alla Botteri, lodandone addirittura le proprie capacità professionali. Francamente non riusciamo a capire l'esistenza stessa di certi programmi televisivi, ma allo stesso tempo crediamo che ci sia un problema più profondo nella televisione mainstream che ancora una volta si dimostra sessista e reazionaria. Noi vi salutiamo, ma prima di lasciarvi vogliamo lanciare due cose. La prima è che questo è il penultimo appuntamento di questo TG, quindi mercoledì prossimo andrà in onda l'ultimo appuntamento di questo approfondimento settimanale a cura della redazione di Radio Sherwood e di Global Project, ma ci saranno tante novità nei prossimi mesi. Con il TG poi, dopo mercoledì, ci ritroveremo il prossimo autunno. L'ultima notizia che vogliamo dare è la nascita del network Gemini, un network radio indipendenti, appunto è stata creata proprio oggi una pagina Facebook, ne parleremo ampiamente mercoledì prossimo, ma possiamo già annunciare che sabato 16 maggio alle 17 ci sarà un'assemblea nazionale online appunto di questo bel progetto messo in piedi da diverse radio indipendenti di tutto il territorio nazionale. Tra queste ovviamente c'è anche Global Project. Io ringrazio Chiara alla regia video, ringrazio Pino, ringrazio Pablo, ringrazio Ludovica e tutte le persone che hanno contribuito a costruire questo TG Sherwood. Prima di lasciarvi, vi lascio alla nostra consueta sigla.